Facciamo allora di nuovo ben ritrovati. In studio c'è insieme a me c'è anche Sticozzi come sempre e Maurizio Biscardi.
Eccoci.
Maurizio, ben ritrovato. Poi voglio andare un attimo con te sull'Inter, però prima facciamo un flash a Bologna. Tra l'altro, insomma, oggi la giornata di campionato riparte perché comunque ci sono già due partite che andremo così a seguire: Bologna-Spezia alle 18.30, poi questa sera Lecce-Salernitana alle 20.45, che già aprono la giornata di campionato, la numero 20. C'è Leonardo Leonardo Bosello, intanto lo vado subito a salutare. Buon pomeriggio Leonardo.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Ciao, grazie a te. Insieme a te c'è anche Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, sentite, un flash sul Bologna, Leonardo, che va in campo alle 18.30, dai.
Ma sì, quella che sarà la formazione rosso-blu, non dovrebbero esserci grosse sorprese, perché anche ieri in conferenza stampa Thiago Motta ha un po' sciolto il dubbio riguardante il riferimento offensivo, dovrebbe essere Zirkzee, anzi, lo ha detto proprio Thiago Motta, sarà Zirkzee la punta titolare, e questo è quello che ci ha detto per il riferimento centrale. In mezzo al campo ha sciolto invece un po' la questione Scouten, perché ci eravamo un po' chiesti se c'era stato un cambio di gerarchie dalla gara scorsa contro la Cremonese in casa, visto che Scouten è partito dalla panchina subentrando poi al 79esimo, con Moro titolare dall'inizio nel centrocampo composto anche da Ferguson e da Dominguez. Questo ha insomma creato qualche dibattito.
Sì, ho letto. Io ti devo dire, ho seguito anche questa cosa su proprio il Corriere dello Sport, ha pubblicato un paio di cose su Scouten, che era indispensabile per Mihalovic, mentre meno utilizzato con Thiago Motta, no? Ho letto questo, poi voi che seguite meglio la situazione ci potete confermare o meno, Leonardo.
Sì, certo, assolutamente, ma quello che poi ha detto Thiago Motta ha sostanzialmente dato un'altra versione dei fatti, più attinente e più reale, visto che poi il tecnico italo-brasiliano ha il polso della situazione. Ha detto che domenica sera, nella giornata di domenica, insomma nella rifinitura, Jordi Scouten ha accusato uno stato febbrile che non gli ha permesso insomma di scendere in campo nella vigilia, e quindi poi dopo è subentrato a gara in corso solo per questo motivo, e quindi in tal senso si è spiegata l'assenza, e in tal senso si è visto Moro titolare al primo minuto. Scouten in questo momento, dal punto di vista tattico, ha davanti a lui nelle gerarchie Medel, ma con Medel infortunato è lui l'indiziato numero uno in quella posizione, quindi stasera dovremo rivederlo al 99%, direi, titolare davanti alla linea arretrata come play, come mediano.
Mi date una valutazione, Maurizio, parto da poi, sento anche Alessandro, sul lavoro che sta facendo Thiago Motta al Bologna?
Beh, è un lavoro che richiede del tempo, perché Thiago Motta non è Mihajlovic né come temperamento né come modo di giocare.
Sì.
E tra l'altro subentra una persona che era ben vista, molto ben vista all'interno del mondo rosso-blu, anche se poi aveva avuto tutti i problemi insomma che conosciamo benissimo. Quindi non è un lavoro facile, ed è un lavoro, tra parentesi, che mira più al potenziamento dei giovani che a creare una squadra stabile e duratura nel tempo. E credo che da questo profilo sta facendo bene, perché insomma sta in una situazione comoda di classifica, non eccezionale ma comoda, sta facendo il suo lavoro e tutto sommato non mi sembra che corra grandi rischi per quanto riguarda diciamo il cammino. Ha fatto un discreto girone di andare. È la classica squadra senza infamia e senza lode, che però era esattamente quello che gli veniva richiesto, cioè un navigare tranquillo in mari non troppo agitati della Serie A.
Alessandro, vengo da te, proprio una valutazione ad oggi, anche quello che si respira a Bologna, che noi insomma possiamo soltanto leggere.
Da Leo?
No?
Da Leo
da Alessandro Mossini.
Ah, ok, scusa, che mi perdavi. Pardon. Alessandro. Prego.
Ma guarda, la valutazione fin qui è una valutazione sufficiente, come dicevi tu, in generale, senza infamia, senza lode. Tra l'altro lui ha avuto questa cosa per cui non è partito forte come ogni tanto fanno i subentranti, ma ha trovato l'equilibrio dopo qualche giornata e anche una serata, un Bologna-Sampdoria 1-1, dove un cambio di Arnautovic al 77esimo gli costò fischi sonori. Perché sai, qui Arnautovic di fatto è una sorta di totem da parte del Dall'Ara. in casa contro la Sampdoria. Pertanto lui ha trovato via via un gruppo di partite prima della sosta in cui ha messo a posto la classifica. Chiaro che questa sera, una seconda serata importante, perché ha perso contro la Roma e contro l'Atalanta al rientro in campionato, ha vinto e non era affatto previsto, visti anche i tanti infortuni con cui ha dovuto insomma avere a che fare a Udine. Poi c'è stato questo mezzo passo falso, se non anche tre quarti, in casa con la Cremonese. Chiaro che la partita contro lo Spezia ti regala un'occasione che va colta, anche perché di fatto è l'ultima piccola che arriva al Dall'Area. Il Bologna, dopo la partita di questa sera, avrà giocato 11 gare in casa e 9 fuori, quindi avrà 10 gare fuori e 8 in casa, e a tutte le piccole che sono arrivate già al Dall'Ara, perché ha questa strana conformazione di calendario per cui al ritorno ha tutte le grandi in casa e tutte le medio piccole fuori, quindi insomma un calendario anche un po' più difficilino rispetto all'andata.
Bosello, facciamo un giro proprio su questo e poi chiudiamo questo blocco sul Bologna. Anche a Leonardo Bosello un pensiero, una valutazione sul lavoro di Thiago Motta ad oggi, che a me Thiago Motta come allenatore anche con lo Spezia aveva fatto delle belle cose, e anche lì aveva lasciato,
non era per
comunque
nulla scontata la permanenza,
esatto, e aveva lasciato un segno anche lì da questo
parla
punto di vista.
Parla sempre di calcio,
esatto, questo è vero,
sempre,
che sottolinea...
ti piace proprio pure quando gli fai la domanda che non c'entra niente con la partita, lui ti riporta sulla partita, ti spiega i movimenti, poi Leonardo lo sa bene.
Leonardo.
Sì, no, ma assolutamente questo è un fattore che si nota spesso nelle conferenze stampa, e gli piace parlare di campo, gli piace parlare di calcio, anche perché poi su altri temi un po' più spigolosi cerca di non sbilanciarsi troppo sul mercato, insomma, resta sugli obiettivi, sulle idee, ma poi dopo non dà troppo nel concreto passaggi utili per cogliere quello che sarà il futuro magari di alcuni giocatori o di alcuni obiettivi. Ma su questo sì, è stato proprio quello il percorso di Thiago Motta, nel senso che è arrivato qui e ci ha messo un po' a rodare, no? Se il passaggio che vogliamo con un cambio di allenatore in panchina può dare nuovo vigore, nuova linfa vitale, nuovi stimoli, nuove motivazioni, con Thiago Motta è stato più un percorso di crescita e di maturazione del gruppo, che ha capito con un paio di settimane di ritardo dal suo arrivo, con la necessità di lavorare bene sul gruppo, ha capito un po' i dettami tecnico-tattici che voleva l'allenatore italo-brasiliano, che adesso sta cercando anche nell'ultimo mese, secondo me, deve per forza di cose trovare soluzioni differenti a quello che è stato magari il primo mese e mezzo da allenatore rossoblù, perché quando hai Arnautovic ovviamente è tutto più facile nella formazione e anche un po' nei movimenti offensivi, tutti si muovono in funzione del numero 9, nel cercare di mettere proprio l'attaccante austriaco al centro delle azioni offensive. Adesso devi costruire un attacco funzionale partita per partita, quando ti manca Arnautovic è difficile, se poi dopo anche Zirkzee nelle assenze non riesce a garantirti il ricambio proprio dell'attaccante numero 9, ecco che qui poi dopo ti devi anche inventare, devi essere creativo in questo senso. Con Sansone c'era riuscito, con Soriano nel primo tempo contro la Cremonese un po' meno, magari nelle idee sì, ma poi nella pratica il Bologna ha fatto tanta fatica nei primi 45 minuti, e oggi proprio con il ritorno al primo minuto di Zirkzee si spera di vedere un attacco più concreto e un Bologna più lucido fin dal primo minuto.
Va bene, staremo un po' a vedere. Io voglio ringraziare Leonardo Bosello e Alessandro Mossini per essere stati con noi. Grazie ragazzi, a presto e buon pomeriggio. Grazie ancora.
Ciao.
Grazie ancora. Maurizio, abbiamo ancora qualche minuto. Io lo volevo sfruttare sull'Inter, se siete d'accordo.
Ah,
no?
Sì,
certo. Inizia, Alessandro, questo girone di ritorno che è un po' il
tallone d'Achille di Inzaghi.
Esatto. E quindi vi chiedo, insomma, se... Insomma, l'Inter deve, anche in questo caso abbiamo parlato del Milan oggi, ma anche l'Inter deve dare delle risposte, no Maurizio?
Beh, non le ha date.
Sono tutti in discussione da quello che leggo, dall'allenatore, i giocatori, tutti.
Ma io metterei in discussione pure la società,
certo.
Perché non è che ha operato benissimo, e per cui se sono tutti in discussione anche il loro operato dovrebbe esserlo, anzi secondo me tutto è a scalare, arriva da quello. Poi Inzaghi, io l'ho detto insomma, da molto tempo,
si gioca tanto secondo te in questo girone di ritorno?
Gioca
secondo me si gioca tanto,
rischia tantissimo, perché secondo me comunque vada lui ha dato la dimostrazione, a mio avviso,
sì,
di essere un allenatore non adatto ai campionati, perché non sono solo le sei sconfitte, ma come le sei sconfitte sono arrivate, con delle squadre che sono apparse quasi demotivate, senza la giusta carica, e questo secondo me molto incide la presenza dell'allenatore in questo.
Sono d'accordo.
Quando poi andiamo a vedere magari invece le grandi sfide, a parte che l'Inter le ha iniziate male quest'anno le grandi sfide, ma poi le ha aggiustate, le ha aggiustate col Barcellona, le ha aggiustate con la Juventus anche se ha perso, le ha aggiustate col Napoli, cioè le grandi sfide i giocatori hanno trovato poi delle motivazioni. Ma quando io vedo l'Inter perdere con l'Empoli dopo aver vinto la Champions, la Supercoppa, e vedere i giocatori che pensano al karma piuttosto che alla partita dopo, a prendere in giro l'avversario piuttosto che pensare che c'è una partita dopo due giorni e festeggiare e arrivare totalmente scarichi alla partita, vuol dire che chi ha in mano la squadra permette alla squadra di distrarsi, e questo è gravissimo.
E questo è gravissimo, Alessandro.
La continuità pure nella gestione delle forze, lo rimproveravano tanti ascoltatori durante Interempoli, non avevano capito la sostituzione di Bellanova, la squadra era in difficoltà, aveva perso.
Io non ho capito l'acquisto di Bellanova, che è un po' diverso, però
sì,
vabbè.
Quello forse stava dato da necessità economiche, però c'è l'idea di alcuni giocatori che non sono assolutamente entrati in temperatura, ma gli Inter che vengono poi gettati nella mischia come poi dovessero diventare la panacea di tutti i mali e finiscono per essere imbischiati in una grandissima confusione. L'Inter sembrava una squadra confusa che poi ha chiuso con tre centravanti, la partita poi naturalmente ha dovuto provare a ribaltarla. Lui poi, ecco, storicamente ha sempre avuto questo difetto, riferito alla Lazio ma l'ha confermato con l'Inter, di incartarsi nel girone di ritorno dopo una gestione delle forze così e così. Lo scorso anno fece 8 punti in meno rispetto all'andata e a tutti gli effetti perse lo scudetto, 46 e poi 38 punti nel ritorno. Solo nella stagione 2020-2021 chiuse il bilancio in pareggio con 34 punti che erano fatti sia all'andata che al ritorno. Quest'anno adesso la Champions è l'obiettivo minimo, ma non per lui, per l'Inter, per provare a sopravvivere pure nel prossimo calciomercato, o non si tratterà di vendere solo Dumfries.
Tra l'altro c'è questa sempre un po' spada di Damocle sulla testa di Inzaghi, che è il ritorno. Oggi c'è proprio il Corriere dello Sport, fa vedere un po' l'andamento, Maurizio, no? Dal 2016 sì, che lui è allenatore, nel ritorno fa sempre meno punti. Non c'è
sì, ma quest'anno è anomalo, quindi sarà anomalo pure questo.
Quindi, sì, è vero.
È
però,
anomalo perché però c'è tutta una
trend,
preparazione.
Il trend è sempre stato quello, quindi sì, sono curioso,
ma
di vedere.
Io trovo le cose queste, c'è anche un piccolo elemento di, cioè ci sarà sicuramente anche della verità, ma c'è anche sempre un piccolo elemento anche di casualità, e quest'anno la questione sono diverse. Allora, perché se tanto mi dà tanto dovrebbe perdere lo scudetto Spalletti? Io anche lui, no, nel girone di ritorno,
esatto,
sempre,
sì,
ma,
però,
io non
no,
lo credo.
Io chiedo una cosa solo al volo, siamo in chiusura perché oggi mandiamo uno speciale storia di calcio tra pochissimo. Un nome che potrebbe sostituire Inzaghi, quale può essere però?
No, secondo me se tu sostituisci Inzaghi e resti Suning e quindi ridimensioni, perché parliamoci chiaro, Suning sta ridimensionando, lo maschera ma sta ridimensionando, perché ogni anno si vendono almeno un paio di giocatori buoni per comprare Bellanova. Per cui allora devi puntare su un giovane, o la Vaula spacca. Un giovane bravo, ormai non puoi puntare sul De Zerbi perché De Zerbi ti costa molto più di Inzaghi, e devi cercare uno tipo quella roba lì. Se invece arriva qualcun altro al posto di Suning, allora puoi sognare in grande, ma allora arriverebbero giocatori, eccetera. Però questo, insomma, siamo lontani ancora da questa possibilità.
Allenatore giovane sulla panchina dell'Inter, ne parlavamo con l'Apo De Carlo, abbia sempre fatto una brutta fine, Stramaccioni
perché gli interisti si aspettano Stramaccioni, però adesso
è capitato in una congiuntura sbagliata.
Se tu mi parli di Stramaccioni e poi mi parli di De Zerbi, ti dico non è la stessa cosa.
No, però se
con tutto
vedi
il bene che si può volere a Stramaccioni,
no, Conte, Mourinho, Mancini, prima ancora Trapattoni, sì, cioè, però storicamente serve un altro tipo di conduzione.
Però bisogna vedere.
Non consideriamo
poi
Mancini non era chissà quando arrivò, è diventato anche grazie all'Inter.
Aveva fatto un bel campionato,
aveva fatto quello che aveva fatto Inzaghi,
sì, questo è quasi sfiorando.
Solo che la differenza è che lui ha fatto il salto di qualità, che poi l'ha proiettato in alto, e Inzaghi non mi sembra che stia facendo questo salto di qualità, ma perché mentre Mancini non è per nulla scontato e sa rischiare, se pensa che un giovane è bravo lo butta nella mischia. Inzaghi è uno, insomma, cioè, voglio dire, io ti dico la partita che fa domani, dopodomani, non so neanche, anche se non sapessi con chi gioca, so che si presenterà con una squadra diversa da questa volta, non giocheranno Correa e De Vrij, farà, poi al 25esimo del secondo tempo sostituirà le due ali, poi sostituirà i due ammoniti.
Segnate tutto, eh?
Se ci saranno degli ammoniti li sostituirà prima delle due ali e la partita sarà sempre quella. Comunque sarà il risultato, cioè è scontato. Vabbè, e quello è.
Intanto mi dicono che domani tornerà in conferenza stampa Mourinho alle ore 15:30, quindi lo sentiremo parlare. Noi ci fermiamo perché andiamo in pausa e poi vi lasciamo con lo speciale Storie di Calcio dedicato a Massimo Bonanni. Ascoltatela perché parla della sua storia professionale, ma non solo, anche quella un po' riguarda l'uomo in questione. Ringrazio Maurizio Biscardi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Maurizio, grazie Alessandro Sticozzi, che sentiremo
a
domani.
Te, Marco, domattina anteprima campionato, tutti i campi.
Ore 10, le ultimissime dei campi. Grazie anche in cabina di regia a Gabriele Latini e Gennaro Lapadula. Vi lascio a Storie di Calcio. Noi ci risentiamo domenica mattina alle ore 10 e con Maracanã invece lunedì alle ore 13. Ciao.